ragazzi, posso dire una cosa? Io vedo Genta come commentatore televisivo top. Secondo me, Genta, dovresti farlo.
Io ho un sogno, vedere Pierluigi Pardo che presenta Sanremo.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. I'm a scatman.
I'm a scatman. Dunque, mentre stiamo cercando Pierluigi Pardo, Claudio Schiattoni in particolare in redazione, poi doppia regia Pietro Lacorte, qui davanti a me Gianmarco Ferronato a casa sua ma presente, oggi facciamo una bella mezz'ora. Pardo lo troveremo in mezzo alle nevi e ai ghiacci perenni, dove c'è il nostro inviato alla Coppa del Mondo di sci. Buongiorno Filippo Maria Ricci da Madrid.
Buongiorno.
Una bella mezz'ora di sport
invernali. Ho fatto l'accento del nord così.
Fatto
per ingannarti, più sciistico.
L'accento svedese, ti ricordi?
Certo.
Senti, sì. Intanto questa sera Atletico Madrid Siviglia che si giocherà a palle di neve, giusto? Confronto
sì.
A palle di neve. Mentre l'Atletico
stamattina
arriverà allo stadio con una flotta di Panda 4x4.
Vabbè, qua il trionfo, la Fiat neanche volendo poteva organizzare uno spot migliore di questo. Il trionfo del pandino, il ritorno, dovrebbero metterle in vendita, tipo oggi avrebbero dovuto fare una sfilata sulla Castellana qua, perché dopo quello che è successo ieri con i giocatori dell'Atletico, che vabbè, raccontiamo la storia brevemente, comunque
sì, Agnelli
Carrasco... Sì, l'ho scritto sulla gazzetta. Comunque i giocatori praticamente sono stati chiamati in alcuni punti di raccolta per poi andare insieme ad allenarsi. E poi dovevano arrivare a questi punti di raccolta e il vicino di Yannick Carrasco ha detto: guarda, c'ho io la macchina per te, e gli ha dato un pandino degli anni 80, forse dei primi 90, non è ben chiaro, comunque abbastanza in là con gli anni.
Dice
però,
la leggenda, la macchina
dimostra...
preferita dall'avvocato Agnelli, avvocato Gianni Agnelli.
Sì, dimostra ancora una volta la sua grande affidabilità, per cui lui poi ha raccolto i compagni, Versalico, Lemar e Hermoso, e poi sfrecciando sull'M30 hanno superato la macchina di Marco Llorente, che li ha ripresi creando un video ovviamente virale, poi con una canzone bellissima, questa canzone sugli autoscontro,
eccola.
Scherziamo niente qua Filippo.
No, siete veramente dei geni, la canzone è meravigliosa, sembra una canzone, diciamo, beat anni 60, anche italiana, e video virale, e comunque sono arrivati sani e salvi, grandi risate, e stasera però una cosa, stamattina quando mi sono svegliato, che non è che mi sono svegliato alle 4 di mattina, mi sono svegliato che erano le 8 e mezza, qui dava meno 7.
Ah però.
A Madrid, meno 7. Vabbè, loro il telefono, insomma, per quello che può valere, però può sbagliarsi di poco. Stasera la partita è alle 21:30 e non si capisce perché. Cioè, finirà alle 11:30. Ma quanti gradi potranno fare?
Eccolo qui, Pierluigi. Ciao, Pier. Benvenuto.
Grande, Pier.
Benvenuto sulle Alpi spagnole.
No, io fra l'altro, per dirvi quanto sono ormai rammollito, ho preso freddo l'altro giorno a Roma-Inter. Chi era allo stadio, purtroppo, poche persone, solo chi lavorava, sa che faceva un freddo per Roma abbastanza impronosticabile, e quindi sono solidale al compagno Ricci, compagno, cioè quello che parla, all'amico Ricci, perché insomma fa freddo. L'inverno a me personalmente già ma...
Stasera io non posso andare allo stadio perché qui ancora non ci fanno andare, quindi va bene, io me lo risparmio purtroppo, però in generale penso ai giocatori... Ma perché non li fanno giocare alle 4:15, alle 4:30, alle 5, non so, alle 9:30, quindi finirà alle 11:30, vediamo, il campo l'hanno spalato, è pulito, però ovviamente diciamo l'erbetta la vedo urticante, insomma.
Senti, ma la panda ce l'hanno?
Grande, sì, le panda ce l'hanno, no, perché aspetta, questa, vi racconto una cosa che in Italia è, diciamo, ha avuto meno successo, ma la sera prima la Liga ha deciso di mandare assolutamente il Getafe a giocare ad Elche. per mandarli, per portarli alla stazione, gli hanno mandato delle macchine a prenderli. Però invece che mandargli il pandino, gli hanno mandato i classici Uber. Non specifichiamo quali macchine erano, però quelle nere classiche che vedete in giro. E ovviamente sulla neve non vanno. Per cui la scena paradossale: i giocatori del Getafe sono scesi e hanno cominciato a spingere gli Uber che li dovevano portare adatto in stazione. Anche lì ovviamente hanno messo i video, così la Liga non ha fatto una gran figura e tutti a ridere, però ecco. E quindi il giorno dopo invece quelli dell'Atletico, che un po' come anche la squadra solida, di un po' come il pandino se vuoi, che non tradisce, esatto. E loro questa si sono presentati con la panda.
Questo era il mio radio tweet, però vabbè,
era il tuo radio tweet, quello della panda.
Vabbè, se sei arrivato tardi.
Sei arrivato tardi.
Come sono arrivato tardi?
Sei scivolato.
Abbiamo bruciato.
No, ma sono contento. L'importante è il contenuto e insomma fa ridere, dai, fa un sorriso, ce lo regala il fatto che anche nell'epoca della tecnologia, della pianificazione, dell'iperprofessionismo, poi ci sia bisogno di una piccola utilitaria per andare allo stadio, anzi per andare alla stazione e poi poter partire.
Tra l'altro è appena stato rimpatriato il nostro manipolo cestistico dell'Armani, che è rimasto isolato a Madrid per 5 giorni.
Sì.
No, ma anche lì, io però lì non le ho capiti tanto, perché stasera poi la cosa bella, da dove sono tornati?
Da Valencia. Stasera con chi giocano?
Col Valencia.
Dove giocano?
Dove? A Milano. Potevano giocare là, si risparmiavano il viaggio quelli del Valencia, tante a porte chiuse.
Vabbè, fattore campo, no. Sai com'è, no?
Fattore campo però, perché conosci le docce,
diverso,
forse, no? Sai come si apre.
Il ferro è diverso. Tabellone diverso, le luci,
No, però bloccati lì.
No, lo so.
Sti qua bloccati lì in albergo 3 giorni, alla fine.
Sì, sono stati prima a Madrid, poi sono andati a Valencia.
In treno.
Si sono allenati a Valencia. E poi oggi sono tornati, però penso, non so se sono tornati insieme sullo stesso aereo, spero almeno quello
diversi, Milano e Charter.
Aerei separati?
Sì, aerei separati, letti separati, chiaramente.
Ecco. Potevano cominciare lì a giocare,
si fare il primo
partita
tempo
virtuale, tra l'altro, un NBA.
In treno da Madrid a Valencia, con cena offerta da Chacho Rodriguez, suo amico ristoratore di Madrid, che ha offerto cena a tutti sul treno, sono arrivati là, si sono allenati, poi sono partiti, sono tornati, ieri sera, e oggi giocano a Milano con Valencia, bellissima. Senti, voglio farvi sentire, ho 3 temi vocali da proporvi. Prima è questo.
Ciao, sono Marco da Bergamo. Il Milan è lì davanti anche grazie a tanti episodi. Siete una trasmissione che parla di calcio e secondo me è l'unica squadra che in questi anni fa calcio e fa divertire il pubblico è l'Atalanta. E di questo secondo me non ne parlate mai a sufficienza.
Allora, ieri chiamo un ascoltatore, Pierluigi, mio testimone, chiede: ma secondo voi l'Atalanta se la può giocare con il Real? E Pier ha dato un 30% all'Atalanta, giusto? Mi sbaglio, Pier?
Sì, ma ad oggi sì, un 30-35% all'Atalanta. Poi bisogna vedere come si arriva a quella sfida. La speranza, insomma, è che a marzo, quando veniamo a Madrid, ci sia innanzitutto la possibilità di venirci un clima diverso e magari anche ristoranti aperti. Ma chiudo la parentesi. L'Atalanta lo sappiamo, l'Atalanta è un continuo up and down, con molti più up che down. L'ho detto tante volte, ma quello che mi sorprende sono i down. Cioè, il secondo tempo col Bologna, gli sbalzi d'umore che ci sono stati nella primissima parte della stagione, probabilmente ha pagato anche l'impegno della Champions League, perché poi l'Atalanta, quando ricomincia con la sua velocità di punta, è una squadra pericolosissima per tutti, è una squadra che fa 4-5 gol a partita alle squadre medie, che con il Real Madrid secondo me se la gioca. Quindi sono d'accordissimo con l'ascoltatore.
Intanto c'è un ascoltatore che invece via WhatsApp, Pier, ti invita, a te sì, a me no, e non so perché, quindi con Alberto sono abbastanza arrabbiato.
Sì.
Alle Canarie, è a Puerto del Rosario ed è in maglietta il nostro amico Alberto, che ci ascolta da lì.
Perché sa che io sono terrone, uomo del sud.
Beh, però vorrei capire perché hai invitato solo te, nemmeno me e nemmeno Filippo. No, perché
tu sei del nord.
Vabbè, allora esatto.
Rispondi meglio al freddo, non te ne frega niente della spiaggia.
No, a me piace l'inverno. Io ci sto bene al freddo.
Bel bombardino. Ma a me
piace. Esatto, tu sei così, dai, ci devi stare.
Io ho questa perversione, mi piace la pioggia, mi piace tantissimo. Ma davvero, eh?
Beh, no, ma comunque, però a freddo
no,
ci sto.
A me piace quando il cielo grigio, mi piace tantissimo.
Va bene.
Dal punto di vista proprio estetico, visivo,
Terminato questo discorso da anziani.
Più grigio scuro, quello proprio carico di pioggia in autostrada.
Vabbè, comunque quando... a Madrid è inutile che vieni perché qua è sempre azzurro, quindi è inutile.
Anche alle Canarie, quindi che ci vai a fare?
Beh, azzurro, nevicato per giorni, zona bianca.
Vabbè, terminato questa divagazione da senatori, sì. Atlanta-Madrid, tu come la vedi, Phil?
La vedo aperta, anche se mi viene da dire che il Madrid soffre di più con un altro tipo di squadra, o con una squadra più chiusa, più
sì.
Diciamo meno che gioca meno a viso aperto dell'Atalanta. E le squadre come l'Atalanta al Madrid piacciono perché gli tolgono una serie di pensieri e sono capaci di colpirla in contropiede. Quindi questo, l'Atalanta dovrà per me in parte un pochino snaturarsi, non può giocare come o fa una partita da Atalanta vera e tra virgolette passa sopra il Madrid, e lo può fare, attenzione, lo può fare, oppure deve essere diciamo intelligente e variare un pochino, perché ecco, la squadra preferita del Madrid è proprio una squadra di quel tipo, mentre adesso per esempio, te lo dico perché, per esempio il Madrid ha fatto 6 vittorie consecutive, dopodiché ha pareggiato 2 delle ultime 3 contro 2 squadre scarse, no? Come l'Elche e l'Osasuna, 2 squadre che non amano, diciamo poco spagnole, che si difendono, penultima e terzultima in classifica, quindi proprio squadre in grandi difficoltà, e ci ha fatto rimediato 2 pareggini molto molto stitici.
Ed ecco perché il Ciolo su Panda 4x4 può involarsi verso il traguardo, secondo me.
Anche se vediamo stasera. Vediamo stasera, sicuramente pure lui è un po'
bravo,
cambiato. Forse è la novità più rilevante del...
Sì.
Guarda, esagero, forse a livello proprio di calcio europeo è la novità più rilevante dell'anno, cioè... Era la squadra per eccellenza tignosa, di quelle che fanno giocare male gli avversari. È diventata una squadra che oggi ha fatto una mutazione da questo punto di vista.
Aggiungo una cosa: era brutta da vedere. Cioè, spesso le partite dell'Atletico erano veramente orrende, noiose. Adesso spesso sono molto divertenti. Quindi sono d'accordo con te, Pierre. Addirittura si potrebbe veramente parlare a livello europeo, sicuramente in Spagna, ma anche a livello europeo la metamorfosi è evidente ed è molto interessante.
Ho un altro a proposito, sempre sull'Atalanta, del Papu Gomez in Spagna non si parla?
Non mi sembra, no.
No,
per me una destinazione poteva essere l'Atletico. Però comunque sai, ci sono pochi soldi qua, io adesso non so quali sono i termini.
Beh, invece qua navighiamo nell'oro, amico mio.
No, appunto, infatti voglio vedere dove va a finire. Cioè, qui comunque veramente non c'è un euro, per cui non lo so, insomma, l'affare Milik, si è parlato di Milik a lungo e non è venuto perché l'Atletico non se lo può permettere, almeno non può permettersi di pagare quello che vuole il Napoli.
Certo, certo. Allora, ti faccio sentire un altro vocale da commentare invece.
Ragazzi, domenica in Roma-Inter, quando è uscito Vidal bisognava fargli le tiro teste. No ragazzi, non scherziamo, quella palla che poteva essere il 3-1, sbagliata come un amatore in una partita in scapoli ammogliati, no, bisogna fargli le tiro teste.
Lettilo testa gliel'ha fatto Pierluigi Pardo dopo la partita, ma
guarda, io non sono molto d'accordo, nel senso che sono d'accordo
sulla prestazione
che è stato imbardabile e arriva in un momento in cui il giocatore è sotto pressione, è sotto processo, e quindi per carità è di quegli errori e in qualche modo forse anche figlio di una mancanza di tranquillità. Sulla prestazione, secondo me Vidal invece l'altro giorno non ha fatto male, ha fatto una buona partita, piena di cose, piena di sostanza, e quindi secondo me è una prestazione in crescita rispetto al, ci vuole poco, rispetto a quelle precedenti. È una prestazione da 6 abbondante, secondo me, quella contro la Roma. È chiaro che quell'errore lì diventa iconico, no? Fa copertina, perché colpisce malissimo prima di tutto, perché poteva essere il 3-1, perché arriva nel momento più importante della gara, poi non è detto che avrebbe segnato, nel senso era una buona possibilità, ma non è che era un rigore a porta vuota, era un tiro potenzialmente molto pericoloso, sì. Lui fa una cosa veramente inguardabile. Però ripeto, non, la prestazione secondo me non è da buttare via.
Sì, però resta, Pierluigi, il giudizio che abbiamo ribadito anche ieri di una prima parte di stagione negativa per Vidal,
certo, molto no, negativa. Ma soprattutto in Champions, insomma, lui ha almeno due partite completamente sulla sua coscienza,
sì, sì.
O comunque
dove poi teoricamente doveva fare la differenza, no? In Champions, certo. Teoricamente poteva fare la differenza ancora più, perché comunque uno l'Inter non ha tantissimi giocatori con grandissima esperienza in Champions, e lui doveva portare qualcosa in più.
Ti sorprende un Vidal così, Filippo?
No, Vidal è no, non mi sorprende tanto, cioè io quando l'ho visto giocare qua a Madrid, secondo me era sbagliata la posizione, è un po' in confusione ed è entrato già in confusione qua a Barcellona, no? Dove per me invece ha fatto molto bene, però continuavano ad attaccarlo perché non aveva, no, il famoso DNA del Barcellona e così, discorsi che a me hanno sempre dato molto fastidio, perché invece secondo me il suo rendimento a Barcellona è stato molto elevato, tant'è vero che Messi diciamo lo voleva con sé, e questo diciamo a me sembra sempre un raffronto interessante, un parametro interessante. E in Italia non riesco a capire, e probabilmente non lo capisce manco lui, cioè cosa deve fare. L'ho visto giocare troppo indietro, non lo vedo come il giocatore che deve impostare il gioco dell'Inter, e quindi in questo momento, in questi primi mesi, mi è sembrato un giocatore un po' in confusione.
È un giocatore alla luce delle ultime stagioni, delle stagioni a Barcellona, mi sembra si sia trasformato, almeno lì a Barcellona, grosso modo in un giocatore tattico, no? Di quelli che mette in situazioni particolari.
Sì, però qui segnava, oh. Qui c'è stato un momento che io me lo ricordo, avevo scritto, aveva fatto, non so, 6 gol con 9 tiri, e ogni volta che entrava era il secondo, cioè se la giocava con Suarez come secondo marcatore del Barcellona, e adesso invece no, all'Inter si ha perso anche questa cosa, per quello dicevo forse ha arretrato troppo il suo raggio d'azione, e non lo so. Però sicuramente qua a Barcellona, ti dico, loro lo potevano criticare, i puristi del Camp Nou, che a me poi dopo lascia sempre il tempo che trova, però perché non era, non c'aveva magari, non poteva fraseggiare come Xavi o Iniesta, però era incredibilmente di sostanza, ha portato tantissimi gol, e adesso non lo riconosco, mettiamola così, non lo riconosco.
Diciamo che in Spagna c'era una cosa che spesso evochiamo parlando con Filippo, che è questo segurolismo, no? Da Segurola,
sì, esatto.
Una sorta di pregiudizio estetico nei confronti di tutto ciò che è il calcio pratico, che loro proprio detestano.
Sì.
Le critiche a Capello, sì. Tanto per Capello, ricordiamo, due campionati a Madrid, due scudetti, e il famoso doble pivote, cioè due uomini davanti alla difesa,
sì, sì,
c'è,
cioè,
tutta una serie di cose, diciamo, ideologiche degli spagnoli nei confronti di un certo tipo di calcio invece pragmatico e così basato un po' in maniera machiavellica sul cogliere l'attimo più che sul creare bellezza, che è, diciamo, nello stereotipo un po' più italiano. Vidal secondo me lì era criticato soprattutto per questo, ma in realtà dal punto di vista del rendimento in campo c'era poco da dirgli. In questi mesi all'Inter sembra un po' involuto, sinceramente sì, la posizione in campo è la posizione nella quale fa fatica a essere decisivo. Detto questo, insomma, l'Inter secondo me ha ancora tanti margini, non sai come la penso, non è l'Inter ha tanti margini, e no, Vidal è uno di questi, cioè Vidal, il fatto che l'Inter sia lì dov'è in classifica, in una posizione molto interessante, con tanti margini di crescita, fra cui anche il rendimento di Vidal, è una dimostrazione ulteriore della sua forza, anche se prima o poi il salto di qualità definitivo deve farlo questa squadra, e non l'ha ancora fatto.
Una cosa aggiungo, Vidal è un lottatore, uno che non molla mai, quindi io non mi stupirei se tra una settimana, due, anche quattro, ci trovassimo a parlare finalmente dell'esplosione di Vidal, cioè non è uno che si scoraggia,
ma
lui molla.
Ma stesso ha detto, per cui, appena ne sbatto dentro uno di gol ne segno 10.
Esatto, sì, io sono d'accordo
poi,
con lui.
Anche se la scintilla già doveva essere arrivata, perché lui...
Sì.
Il primo grande, il primo grande casino è Inter Borussia Mönchengladbach.
Sì.
E lui la verità è che lui ha reagito ai problemi, ma ha reagito male. Ha reagito anzi con un eccesso di foga.
Sì, sì,
e
sì,
quindi
sì.
Poi la famosa espulsione, al di là del fatto che lo ribadisco oggi, così,
è chiaro che non è un discorso legato a Insigne, lo ribadisco oggi, per me sarebbe molto più giusto il giallo quando c'è l'insulto all'arbitro, perché ne vedremmo molti di più, verrebbe punito molto di più e non avremmo poi quella sproporzione fra volte in cui viene dato il rosso e volte in cui gli arbitri fanno finta di non sentire. Siccome è grave l'insulto all'arbitro, secondo me il giallo sarebbe la soluzione giusta, però in quella circostanza lì invece l'arbitro ha sentito benissimo ed è stato un ulteriore pasticcio. Poi c'è stato Inter Crotone con quell'intervento che è costato il calcio di rigore, che nel momento in cui la partita era ancora viva, l'uscita dal campo, e adesso piano piano di partita in partita ci sarà, credo, una
comunque
ricostruzione.
Sta giocando molto, eh. Io mi aspettavo un impiego un po' meno massiccio di Vidal, però evidentemente Conte l'ha voluto e Conte lo vuole in campo, anche per doti di leadership che sono indiscutibili. Nicola Bari, buongiorno ascoltatore. Salve.
Buongiorno. Salve, io sono un tifoso del Milan e quindi diciamo che sto vivendo un sogno.
Sì?
Poi se è vero o no non ha importanza. Però dalla partita con la Juve ho capito che dobbiamo crederci in questo sogno. Proprio da lì l'ho capito, perché secondo me la Juve non avrebbe mai vinto con la squadra del Milan al completo, anche mettendo quelli che mancavano la Juve. È un mio parere questo. Poi vorrei dire una cosa...
E la Bari? Niente.
Poi vorrei dire una cosa per Conte. Ma guarda, l'anno scorso... Sarri è stato esonerato dopo aver vinto uno scudetto, perso una finale di Coppa Italia, è stato eliminato dal Lione agli ottavi, sapendo poi tutto quello che era successo per la pandemia e quant'altro. Io non ho capito perché Conte, per salvare la stagione, deve vincere lo scudetto. Io lo manderei adesso, perché lui è stato eliminato completamente dalle coppe. Non è stato capace di fare un gol allo Shakhtar, che è la squadra che ha preso più gol del girone.
Sì,
come si fa a dire che adesso, Conte si salva se vince il campionato?
Se vince il campionato magari un'altra chance la danno, poi mandarlo adesso non mi sembra praticabilissima come ipotesi, per mille ragioni comprese quelle economiche. Ma la Bari, chiedeva Pardo, non ci dice niente.
La Bari, no.
Sì, va bene. No.
Bari niente.
Che ti devo dire? Il Bari
non interessa.
La Bari mi interessa. E prima che non ci poteva, che si andava allo stadio, io ci andavo con i bambini, li portavo, perché c'era un tipo bellissimo, era festa ogni giorno, pure che stavamo in Serie C, noi eravamo contenti lo stesso. Adesso...
Consiglio agli appassionati del genere di qualche anno fa, c'è cioè per esempio su Amazon Prime una magnifica stagione fallimentare che è un
grande, grande, l'ho presentato a Bilbao, a Bilbao al Festival del Cinema organizzato dall'Athletic, grandissimo film.
Saluto De Belli, Spanelli, tutti quelli, perché è veramente un piccolo capolavoro. E sul Milan io sono d'accordo con l'ascoltatore, cioè quella sconfitta lì, l'abbiamo detto all'indomani della partita, sicuramente non ha tolto nulla in termini di fiducia, di autostima e di valore alla stagione del Milan, anche se gli ha tolto 3 punti in uno scontro diretto, che non va sottaciuta, insomma, con un pareggio la classifica sarebbe ancora più arrapante per i tifosi del Milan. Ma che il Milan debba crederci, sono d'accordissimo. Per me Inter e Juve hanno, le metto sullo stesso piano, hanno qualcosina in più, ma se il Milan è lì dopo 17 giornate
sarà meritato
e ci crederà fino alla fine.
Sì, ma io credo che stiano cominciando a crederci dopo questo ciclo di emergenza da cui hanno spremuto un sacco di punti nonostante le assenze di Ibra, ma anche di altri. Un ultimo spunto vocale, un ultimo WhatsApp vocale da far sentire a Filippo Maria Ricci.
Ronaldo è inesistente, da 2 partite Ronaldo è inesistente.
Inesistente, segna, ma vabbè, questo fa
parte. Questa cosa la sentivo qui anche i primi anni 10, insomma, o alla fine del secolo scorso. Ogni tanto è così, Ronaldo si fa le sue cose, vive di vita propria, e ogni tanto si assenta, e poi adesso c'ha anche i suoi anni, però resta un competitor spettacolare, mi sembra come se dovesse in qualche modo godere del fatto che a un certo punto la gente dice no, è finito, no, basta, appunto, è inesistente, e poi lui
poi
dopo ci rimette sempre sempre lo zampino. E poi, sarà comunque, sempre lì Ronaldo.
Tra un errore e una partita insufficiente, timbra cartellino ogni volta.
No, ma poi posso dire che ad oggi delle tre stagioni della Juve, questa è la migliore. Sono d'accordo posso essere d'accordo sulla partita con Sassuolo. Posso essere d'accordo a partire con l'Atalanta, anche quella col Milan, anche se ribadisco che quando uno gioca, non dico male, ma in maniera così così, e la squadra vince, è meno grave di quando gioca male e la squadra perde, perché vuol dire che forse non c'era tutto questo bisogno di lui, è meno grave, è tecnicamente meno grave. Per me ad oggi è la migliore delle tre stagioni di Ronaldo, numeri alla mano, ma proprio anche come impatto, è la migliore stagione delle tre alla Juve, quindi non è... Se guardiamo il medio periodo, non è sicuramente un giocatore in calo in questo momento.
No, in questa stagione, poi, in questa
Ronaldo
stagione
c'è sempre lì. Non manca. Alla fine, quando poi ci sono il momento della stagione importante, così lui appare sempre. Per cui non sono d'accordo con l'ascoltatore. Anche se lo capisco e l'ho sentito dire migliaia di volte. Cioè, qua al Bernabeu, sai quante volte l'hanno fischiato Ronaldo? Quindi erano.
Vedi tu.
La pensavano come l'ascoltatore.
Vedi tu. Senti, Piero, non ho presente palinsesto televisivo, ma lo commenti tu il derby di Roma?
No, perché è Sky.
No,
Sky venerdì sera.
Commento io in spagnolo, giusto?
Perché sarò a Marassi per il sabato sera a fare Samp-Udinese, che però è interessante. Poi, devo dirti la verità, l'alternanza tra grandi partite e partite così così è bella, è una cosa che si apprezza poi col tempo, perché c'è sempre un elemento interessante, il fatto che Stampe Udinese, soprattutto l'Udinese, devono darsi un po' una svegliata tutte e due, quindi sarà una sfida importante. No, Lazio Roma venerdì sera ed è su Sky.
Commento in spagnolo, giusto? Perché sono praticamente classico travestito. Sono
grande Gonzalo Villar, si scopre Luis Alberto, giocatori scoperti in Italia, molto.
Che si dice di Villar in Spagna? Si dice qualcosa?
Villar è un grande colpo della Roma, perché comunque Villar era un giocatore, quando è arrivato alla Roma era già nella nazionale Under 21 della Spagna, per cui sappiamo bene che in quella nazionale, che è una nazionale che spesso vince, non ci arrivi per caso e non diventi titolare diciamo per caso. Lo stesso vale per Borja Mayoral. Mayoral aveva, come si può dire, una targa migliore, perché veniva comunque dalla fabbrica, dalla cantera del Madrid e via dicendo. Villar io non lo conoscevo perché giocava nell'Elche, quindi in Serie B, però tutti i colleghi che seguono l'Elche e la nazionale Under 21 mi dicevano meraviglia di lui, e per ora se lo sta dimostrando. Adesso è ancora presto, però per me è il classico giocatore spagnolo che cresce in un ambiente di un certo tipo, dove si cura il pallone, e un certo modo di giocare a calcio, e se trova le condizioni,
grande,
come Luis Alberto
comunque. Sì,
guarda, Luis Alberto qua in Spagna non...
Sì, scusami, dimmi. Vabbè, Luis Alberto è un fenomeno e non c'è molto
però
da aggiungere.
Però in Spagna non lo conosce nessuno.
Esatto, sì. Lo so.
Ma sai perché? Che hanno trovato in Italia, trovano un habitat perfetto, secondo me.
Perché secondo me ci sono, allora, i talenti, quelli proprio purissimissimissimissimi, non che Luis Alberto non lo sia, però quelli che secondo me fin da giovani sono predestinati, proprio per quel discorso, diciamo, prima di Segurola, no? Di questa critica spagnola che è iperestetica, cioè sono proprio degli esteti del calcio, il tocco del pallone, hanno da questo punto di
Suso
vista...
Suso era uno di questi.
Sì, esatto.
Beh, perfetto, esattamente questa roba qui. Noi in Italia siamo abituati, poi ci sono gli anni migliori, gli anni peggiori, a avere un mix tra l'aspetto tecnico, poi tante volte l'aspetto tattico diventa troppo dominante da noi, però insomma... Abbiamo un balance diverso, come direbbe Ibra, good balance.
Sì.
E quindi probabilmente un giocatore come Luis Alberto, che è un giocatore tecnico ovviamente, ma che magari non è maturato subito a quel livello lì, e che però invece è un giocatore, secondo me, anche di presenza fisica, è più adatto per il campionato italiano. Poi adesso secondo me in Spagna farebbe la fortuna di chiunque. Mentre magari altri giocatori, penso, ti ricordi Bojan, no?
Fallimento ovunque sia andato con l'Italia. Vabbè ragazzi, devo aggiornare la seduta, abbiamo la borsa. Pier, vieni al Bartura a salutare i ragazzi.
Sì, ecco, l'ho chiesto di cuore, perché il Bartura è il mio bar preferito. Poi sai, noi siamo in zona gialla, quindi,
lo apriamo tra un attimo, dopo la borsa. Ciao Filippo.
Ciao Sanremo, quanta qualità.
Tutti convocati, anche su WhatsApp.
Tutti convocati, anche su WhatsApp.
Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666.
349-238-6666.
Tutti convocati. Convocati.
Sarà così, sarà com'è, sarà così, sarà perché l'amore mio sei proprio te.
E allora io sono steso sopra un letto, tu sei stesa di rimpetto, mi dici dolcemente: guarda che schi, cos'è che schi, cos'è che schi? Ma come? Non è mica un aeroplano, ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi:
cos'è che schi, cos'è che schi, cos'è che schi?
Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera, ed ancora mi domandi:
cos'è che schi, cos'è che schi, cos'è che schi?
Ma come?
Scusa tanto se è così, ma lo trovo, ma lo trovo sempre lì. Sarà un fiore con la pioggia e con il sole.
Allora, bentrovati alla riapertura del bar più gettonato d'Italia, il Bar Tour. Buongiorno Marino Bartoletti e Leo Turrini.
Ma buongiorno, quanto ci siete mancati voi operai del bar.
abbiamo subito un avventore, che Pierluigi Pardo ha voluto partecipare alla
volevo benedire, volevo fare il brindisi di benvenuto, anche se insomma i padroni di casa siete voi.
Ma io sono commosso.
Come stai, amico mio?
Io sono commosso innanzitutto per avervi ritrovato, perché sto da 3 settimane in coda su Piero Corbano e voi eravate a gozzovigliare in ferie ovunque, non si sa bene dove. Poi il fatto di sentire Pardo per me è qualche cosa, devo dire che allieta questa sofferenza. Voi mi chiederete: perché sei in coda su Piero Corbano?
Perché
su una corsia c'è Kolarov, sull'altra c'è Peris, sono lentissimi e quindi si è creato un ingorgo pazzesco. Ma detto questo, però, io voglio subito porre il vero tema della prima puntata del 2021 con il consenso del bravissimo conduttore. So che c'è il mio sodale Marino Bartoletti.
Sì.
Ora, io voglio sapere, siccome Bartoletti dai tempi di Nunzio Filogamo non ha mai perso un'edizione del Festival di Sanremo, egli medesimo sarà su quella nave da crociera che Amadeus ha promesso ospitare tutti gli ospiti dell'Ariston? Ci sarà anche Pardo? Fatecelo sapere, perché qui la gente in coda chiede perché Kolarov e Perisic non accelerano, ma chiede anche Pardo e Bartoletti saranno sulla nave di Amadeus? Io voglio una risposta.
Sentiamo.
Interiume, voglio sapere questa storia della nave da crociera, subito rispondete.
Io ho già preparato il salvagente per il trasbordo quotidiano, naturalmente, e sono pazzo di gelosia da quando mezz'ora fa ho sentito qualcuno che ha proposto Pardo come conduttore del festival. Che cosa abbiamo io e Turrini meno di Pardo, perché lui si è indicato come conduttore del festival?
Tutto, io ringrazio, tutto. Non ho sentito.
Speriamo che si prenda come valletta almeno.
No, abbiamo aperto con un radio tweet mentre tu eri impegnato con lo slalom speciale e in cui c'era un ascoltatore che il cui sogno è vederti condurre il Festival di Sanremo. Tu, Marino, ma Ibrahimovic.
Non sarebbe male, sarebbe divertente. Anche se è piena quella settimana lì, è piena di partite, c'è anche il tour infrasettimanale.
Però sì. Diciamo una cosa, scusami Pardo, adesso lo dico per gli amici che sono qui in coda con me su Piero Corbano. Pardo a Sanremo è quasi, come dire, un atto dovuto, come l'approvazione del recovery plan in Parlamento. Pardo ha condotto di tutto, dai programmi di cucina su Radio 24, a Tiki Taka in televisione, poi su DAZN, e poi fa delle cose per le reti mobili, eccetera. Quindi voglio dire, Pardo a Sanremo è una cosa di un'ovvietà assoluta, un po' come questa lentezza di Kolarov e Perisic sulle due corsie destra.
Per adesso l'avanguardia dell'ovvietà assoluta è Ibrahimovic a Sanremo, ed è per quello, secondo me, che il il direttore artistico occulto ha riproposto un famoso Cosa l'è che schi di Enrico Beruschi nel 1979, quando Pardo aveva 4 anni, 5 anni, sì, e gente andava all'asilo, ecco. Allora Cosa l'è che schi,
possiamo anche integrare
Cosa l'è che schi, che lo diciamo per noi all'interno del grande raccordo anulare, vuol dire cos'è sta roba qua, giusto?
Ma sì, voglio dire, picchia che... è questa roba qua e come, sarà un fiore. Io devo dire che a Sanremo ho visto veramente di tutto, ma veramente di tutto. Ho stretto la mano anche a Mike Tyson nel 2005 e ne riporto ancora le conseguenze. Però sono curioso di vedere anche Ibrahimovic. Come era
la mano di Tyson?
Com'è una mano virile, perché era ospite di Bonolis, venne intervistato da Bonolis e io incautamente gli strinsi la mano che lui mi allungò e le falangi ne risentono ancora, sinceramente.
Però scusatemi, perché voi state divagando, se veramente a Sanremo ci sono Pardo e Ibra, io da interista chiedo che ci sia anche Vidal, tutte le serate del festival, così forse non è in grado di scendere in campo quando si gioca. Io vorrei avanzare questa proposta, che penso che Pardo come co-conduttore di questa storica edizione del festival potrebbe portare avanti. Ecco, Pardo, assumi questo impegno, dato che non fai più tiki-taka, ti porti Vidal a Sanremo con te. Tu Bartoletti, Vidal là tutti sulla nave da crociera, che non mi avete risposto, avete già,
no, Marino,
avete
va
già,
oh, dopo, però, perdonate, dopo aver sottolineato il tracollo di tiki-taka da che non c'è più Pardo, dopo aver preso atto del fatto che la trasmissione è sfuggita completamente di mano al conduttore, ricordiamo che tra un mese e mezzo ci sarà Sanremo e che, come si dice al circo, più gente entra e più bestie ci sono, quindi va bene anche
in bocca al lupo a Tiki-Taka, posizione ufficiale, ci mancherebbe altro. C'è un sacco di amici che ci lavorano dentro, quindi no. E no, beh, vabbè, pensi alla, ragazzi, una figata, è un evento pazzesco, eh.
Ma vai sulla nave da crociera, perché Leo ti ha chiesto se vai.
Io, guarda, come ogni anno più o meno affrontiamo questo tema, quello che vorrei fare è una cosa tutto sommato abbastanza normale, cioè andare in tribuna stampa a seguire un pezzo, perché lì in sala stampa si divertono tantissimo, o meglio si divertivano, perché adesso qua sarà tutto diverso, ma secondo me quelli che si divertono di più storicamente a Sanremo sono i giornalisti lì in sala stampa che fanno i balletti, che peggiano,
sì, però, le 3 però, di notte. Guarda, io so che tu sei sotto shock perché non conduci più tiki-taka e quindi se ragioni anche in diretta. Ma l'emozione più grande a Sanremo non è essere in sala stampa, è quella che provammo io e Marino Bartoletti quando Nora Orlandi, andiamo indietro di mezzo secolo, si disse, tu e Marino si disse, avete delle bellissime voci, volete partecipare al coro di Ma che freddo fa di nada, no? E se voi guardate il video su YouTube, tra i coristi di Nora Orlandi, con Nada che intona Ma che freddo fa, ci siamo io e Marino Bartoletti. E Marino era lì che diceva, verrà un giorno in cui però il festival non sarà condotto da Nuccio Costa, da Nunzio Filogo. Ma io dicevo, Marino, ma chi vorresti vedere a condurre Sanremo? E lui mi disse, quello trombato da tiki-taka, Pardo, che sarebbe
non esageriamo.
Un'edizione straordinaria del festival di Sanremo. Quindi Pardo, vai per noi e regalaci le emozioni che solo tu sai trasmettere.
Non esageriamo, nel fare in bocca al lupo, però ecco, abbastanza libera scelta. Però va bene, sono libero, dai, mi avete convinto, Leo, mai proprio convinto. Adesso andiamo tutti, facciamo un picchio.
Vi ricordate che parte facevamo nel coro io e Leo? Nai 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 na ta 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 ta. Nai 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 ta 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 ta. Vabbè, con questo si può andare, credo, al traffico, no?
Sì, si può andare al traffico. Salutare Pierluigi Pardo. Abbiamo
ragazzi, buon 2021.
Abbiamo,
Pardo, ci manchi, non ti vediamo più da nessuna parte.
Abbiamo un altro grande.
Tu la bionda e la mora, saremo noi.
Avremo un altro grande avventore al Bar Tour subito dopo il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. Like my love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been. seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road again.
Ognuno di noi, Marino Bartoletti e Leo Turrini, ognuno di noi che ha lo sport nel sangue, ha un giocatore, pilota, allenatore nel poster della sua vita. Sul mio c'è Dan Peterson, che abbiamo convocato al Bar Tour perché è il mio coach e vogliamo fargli posticipati auguri di buon compleanno. Ciao coach!
Ciao ragazzi, Marino, un abbraccio.
Io sono sull'attenti, caro Dan. Abbiamo ascoltato un'interpretazione magistrale di On the Road Again, quella che Willie Nelson inutilmente ha cercato di imitare per decenni.
Ma quindi bisogna dire ai vostri ascoltatori che c'ero io a cantare Don Willie Nelson, quindi non esattamente perfettamente tonato, ma comunque ci provavo. Tutto un grande divertimento, ovviamente.
Tra l'altro, Marino, nel giorno del compleanno del coach, il 9 di gennaio, gli hai dedicato un bellissimo post di auguri.
Era assolutamente il minimo che potevo fare. Guarda, qui corriamo il rischio di commuoverci, di essere dolcinati, insomma, però io posso dire che mi vanto e mi onoro dell'amicizia di questo grande uomo, e non da ieri, perché ero fra i primi ad accorserlo nel 1973, quando il resto del Carlino titolava chi sarebbe questo Dan Peterson.
Esatto, Marino ha una grande memoria, e poi io dei grandi ricordi di te, ok? Tipo la nascita del tuo primo figlio, che doveva nascere a Forlì, e quindi qualsiasi cosa succedesse, se non sbaglio, hai caricato.
È nata a Forlì ed è nata femmina quel figlio, penso un po'.
Femmina.
Adesso ha 46 anni.
Caro, che tu non lo sai, ma Marino, cioè, adesso lo vedi uomo maturo e certe cose, ma lui da giovane, allora, figlio o figlia, quella che sia, deve nascere Forlì, era a Milano, e comincia a partorire la moglie, vai in macchina una corsa, fai conto Niki Lauda non ha mai fatto una cosa simile, e nasce Forlì. Quindi ricordi di Marino le sue interviste, perché lui scriveva per Giganti del Basket, le sue interviste erano divertentissime, okay? Lui ha intervistato Zanata e l'intervista dice Bartoletti, dice, ma Zanata, è vero che tu sei il più bello di questa squadra di Ignis Varese? E Zanata dice, ma non ci vuole molto, non lo scrive, per favore, ovviamente Bartoletti l'ha scritto, ok? Quindi, e l'altro con Nikolic, intervista Nikolic, e vincono la Coppa dei Campioni, vanno per il Grand Slam, eccetera, e Bartoletti dice, professore, cosa sta pensando lei adesso? E dice, alla Nord, che è la Virtus Bologna, la prossima partita in campionato, e Bartoletti dice, ma sta scherzando, no? Cioè, la squadra più forte d'Europa contro una manica di niente, eccetera. No, guardi, bisogna stare attenti, ha scritto tutto parola per parola, quindi...
Posso, poi ti restituisco la parola, Carlo, ma per me è una gioia talmente grande incontrare Dan, che nel mio posto ho detto che sta al basket come Elenio Herrera sta al calcio, cioè ha portato tutto, ha insegnato tutto. Ma io, se devo ricordare qualcosa di lui, dei mille episodi che ci hanno accomunato, ricordo quando all'Eremo, che era una trattoria fuori porta a Bologna, anzi in collina, lui suonava con la chitarra, che ne so, Tom Dooley o cosa del genere, o il blues del Mandriano, e Nicoli si rispondeva con delle nenie serbe meravigliose.
Ma Nicoli era un personaggio veramente stratosferico, lui c'era da scrivere ogni giorno, bisogna solamente ascoltare Nicolo, e tu avevi tutto, Marino aveva la storia, occhiello, tutto, quando alla fine, quindi lui era 2 anni alla Fortitudo, io ero alla Virtus, mio secondo e terzo anno alla Virtus, e io rimanevo dopo il mio allenamento per osservare il suo allenamento, perché lui era veramente un maestro per tutti quanti, a dir poco.
Senti, prima di salutarti, Dan, ti faccio fare gli auguri anche da Leo Turrini. Leo?
Vabbè, sì, io intanto faccio notare a chi ti ascolta che Marino Bartoletti ha 25 anni più di Dan, e devo dire che Peterson è molto gentile a non fare pesare questa differenza di età a suo vantaggio. Poi io ho avuto il piacere di conoscere il coach tramite Stefano Domenicali una volta a Maranello.
Come no, come no. E mi Tortorini, non diciamo, non diciamo queste cose, ok? Se ti danno associazione a delinquere a noi due, ok?
No, quindi... sì, ma però mi fa molto piacere evocare questo ricordo, perché proprio di oggi è la notizia che grazie a Stefano Domenicali Imola avrà anche quest'anno il Gran Premio di Formula 1 già in aprile, tra poche settimane, sarà la seconda corsa della stagione. E io spero tanto che il giovanissimo coach, il suo molto più anziano amico Marino Bartoletti, possano essere con me, grazie ai vaccini che noi anziani faremo per primi, sugli spalti per vedere quella corsa, immaginando una Ferrari non troppo lontana dalla prima posizione. Ecco, mettiamola così. Dani, io ti aspetto con l'anzianissimo Marino, hai capito? Dobbiamo avere molto rispetto per Bartoletti, perché insomma è ormai quasi un centenario, ma come senti, da come si esprime, è ancora in brillanti condizioni di forza.
Ah, Bartoletti, Leo, grazie, ma tu sai che io ho visto, parlavi di Imola, una sola gara di Formula 1 nella mia vita, era nell'87, a Imola ha vinto Nigel Mansell, secondo Ayrton Senna, grazie. E terzo era Alboret, che con Ferrari, quindi l'unica volta, potrei anche raccontare diverse cose su quello, però l'unica volta che ho visto era anche molto molto bella vedere la Formula 1 in persona, tutta l'altra, altra roba.
Erano anche altri piloti, detto con tutto il rispetto per Hamilton, Leclerc e così via, così come un tempo c'erano altri conduttori televisivi come Bartoletti e altri coach del basket come Dan Peterson. Noi ci siamo finiti a Carlo Genta.
Vabbè, cosa ci volete, cosa ci volete fare, ragazzi? È un declino, è un declino. Coach,
è un declino,
grazie. Coach, tanti auguri ancora. Grazie.
Auguri.
Un abbraccio, Dan. Lo sai che Joan Baez ha dovuto nascere lo stesso giorno tuo per avere un po' di visibilità, eh?
Ma guarda, concludo dicendo questo. Io sono 9 gennaio 36. Elvis Presley, 8 gennaio 35, cioè, Elvis, io ho perso un po' di tempo, hai capito, o uno o l'altro. Quindi siamo...
Coach, ma penso che Bartoletti del 1914, quindi la strada è ancora lunga.
Sì, tempo da recuperare. Ragazzi, un grande abbraccio, ciao a tutti.
E un abbraccio alla signora Laura, sempre.
Grazie mille.
Santa Laura.
Ma guarda, è una santa. Mi salva la vita ogni giorno, lei è veramente un fenomeno. Perché Marino, mandami un'email attraverso Carlo, ti metto sulla la lista dei miei email, assolutamente, ok?
Così ti arrivano, Marino, ti arrivano ogni mattina alle 6 del mattino, è la prima lettura della giornata, che è meravigliosa, di Peterson. Ciao coach.
Ciao ragazzi, ciao,
un abbraccio. Ciao.
Che bel regalo.
Io abbiamo ancora...
No, c'è solo un problema, Carlo, però dobbiamo trovare il modo... Far sì che a me e Marino venga spiegato cosa sono le email, perché Dan Peterson lo sa, ma io e Marino siamo molto molto anziani, quindi se ci volete chiarire il senso di questo astruso termine email, no, la prossima puntata
non è chiarissimo nemmeno a me,
Bardo, magari ci aiutate voi che siete giovani, hai capito?
Non è chiarissimo nemmeno a me, però a Pardo sì, lui è molto bravo con queste cose. Senti, ma ne hai accennato prima, Imola in calendario, seconda gara stagionale, calendario ufficiale. Festa grande,
Beh, è una bellissima cosa. Io credo che possa anche essere inteso come un segnale di ottimismo. Sappiamo tutti che tempi stiamo vivendo in Italia, e non solo, è il fatto che la Formula 1 torni dopo poche settimane, perché si è corso l'1 novembre sulla pista intitolata Enzo Dino Ferrari, è un messaggio di fiducia. È stata bravissima la regione, il comune di Imola, è stato bravissimo Stefano Domenicali al vertice di Liberty Media, ha aiutato molto anche la Ferrari naturalmente. Speriamo, anche se questa maledizione della pandemia ci ha insegnato a non fare pronostici, che per quella domenica di aprile del 18 sia anche possibile avere un po' di pubblico sugli spalti. Io e Marino, ripeto, faremo il vaccino pur di esserci con Dan Peterson. Sarebbe bello anche per i nostri 90 anni, insomma, poter vedere dal vivo la Formula 1 a Imola.
Ragazzi, io voglio, nel salutarvi, voglio leggervi un messaggio, che è questo. Carlo, non è la prima volta che te lo scrivo, grazie per il Bartur, non ci sono parole per la poesia che trasmette, capito?
Parla di Turin.
No, io e Marino eravamo naturalmente lì con Shakespeare, per cui voglio dire un pochino di sonetti ce ne intendiamo, teniamo il dolce stil nuovo di Dante, c'è cioè, come vorrei che tu l'apo ed io, hai capito? Non pensavamo all'apo Elkan quando leggevamo quelle righe famosissime. Però insomma, per me è stato un piacere, dopo 3 settimane da solo sulla Piero Cormano, ritrovarvi, non abbandonarvi mai più in coda dietro Kolarov e Perisic, avete capito? Troppo lenti sulle fasce autostradali. Grazie, un abbraccio a tutti.
Ciao ragazzi, grazie.
Come davvero. Crudele il palinsesto, ciao.
Ma veramente, i tempi radiofonici. Ci sentiamo martedì prossimo con voi, con gli ascoltatori, domani alle 14. Claudia Schiattone in redazione, Pietro Lacorte e Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti.
No ragazzi, non scherziamo, Sanremo lo deve presentare assolutamente Bartoletti, Cioè, è il libro storico di Sanremo, fateglielo presentare una volta almeno.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!